No, in realtà non la seconda parte, ma insomma la parte di approfondimento di queste tematiche con gli interventi di alcuni studenti che appunto parleranno della riflessione sulla base di alcuni stati, quindi la situazione della memoria in Italia, in Germania e in Francia. Questo l'ordine, da quanto ho capito, nel quale parlerete. Quindi do subito la parola a Ilaria Fitti che ci parla appunto della memoria, della situazione della memoria in Italia. Prego.
Rispetto a quanto è avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale, analizzando la gestione della colpa a livello della giustizia e della società, per poi passare ad un esame della legge di istituzione del giorno della memoria nel nostro Paese. Immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia si trovò a dover affrontare la questione dei criminali di guerra. Il problema assunse sin dall'inizio un duplice aspetto. In quanto paese co-belligerante che aveva combattuto contro la Germania nazista dopo l'armistizio dell'8 settembre, l'Italia rivendicò il diritto a processare in Italia i criminali di guerra tedeschi. Dall'altro lato, in quanto nazione sconfitta e responsabile di una guerra di aggressione, fu essa stessa posta sotto accusa dai paesi invasi che rivendicarono il diritto a processare i criminali di guerra italiani. A questi problemi si aggiunse poi la questione dei civili e dei militari italiani che avevano compiuto crimini di guerra in Italia. Tralasciando la questione dei criminali di guerra tedeschi che furono processati nel nostro paese in base al diritto penale militare da corti penali militari, analizzerò la gestione dei processi ai criminali di guerra italiani. Già dal 1945 l'Italia aveva ricevuto dalle potenze alleate le liste dei presunti criminali di guerra italiani. La principale preoccupazione istituzionale fu però quella di evitare ai cittadini italiani l'estradizione. L'Italia infatti rivendicò il diritto a giudicare in Italia i criminali di guerra e a tal fine venne istituita una commissione d'inchiesta presso l'allora Ministero della Guerra che nel 1946 elaborò una lista di 40 nomi relativi a cittadini italiani che avevano commesso crimini di guerra all'estero. La missione di questa commissione era però quella di evitare a tali cittadini l'estradizione e il piano di salvataggio ebbe pieno successo. I cittadini italiani accusati non furono estradati né tantomeno furono giudicati per i crimini commessi in Italia. La maggior parte però dei crimini commessi ai danni della popolazione civile e dei partigiani nel nostro paese sono da imputare a civili e militari italiani inquadrati nelle milizie regolari o irregolari del Partito Nazionale Fascista. I crimini commessi dai collaborazionisti del fascismo vanno dalla tortura alle sevizie fino alle uccisioni e sono al pari di quelli commessi dai criminali di guerra tedeschi crimini di guerra. Ma i collaborazionisti del fascismo furono giudicati in Italia in base al diritto penale ordinario e non quello militare e da una legislazione speciale elaborata ai fini dell'epurazione, che ricomprendeva diverse categorie di reato molto eterogenee tra di loro, che andavano dalla tortura alle sevizie alle uccisioni, sotto la categoria più generale di collaborazione con il tedesco invasore. I processi furono tenuti dall'Alta Corte di Giustizia, attiva dal 44 al 45, e dalle Corti Straordinarie d'Assise, organi speciali della magistratura ordinaria che erano composti da collegi di giudici popolari scelti tra i membri dei comitati di liberazione nazionale. La gran parte dei processi si tenne nel 1945, quando era ancora molto diffuso un risentimento nei confronti del fascismo. A partire dal 1946 si assiste invece a una serie di rallentamenti dovuti a un'amnistia generale, alla sconfitta delle sinistre alle elezioni del 1948 e a una seconda amnistia generale nel 1952. Le modalità di gestione dei processi ai criminali di guerra italiani non permisero lo sviluppo in Italia di una coscienza critica rispetto a quanto avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale. L'Italia fu infatti presentata a livello sociale e a livello politico come una vittima dell'invasione tedesca. Lo sviluppo di una dell'immagine del regime fascista come regime affine, non succube a quello nazista, infatti stata soltanto recente e ancora oggi non è del tutto completa. I limiti emersi nella punizione dei criminali di guerra hanno quindi avuto delle forti ripercussioni sull'opinione pubblica. L'Italia infatti si caratterizza per una marcata difficoltà di elaborazione di una coscienza e di una memoria rispetto a quanto avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale. La gestione della colpa avvenne infatti utilizzando a livello sociale gli stessi meccanismi che la psiche umana utilizza a livello individuale. La colpa venne rimossa attraverso meccanismi di negazione e di proiezione. L'Italia negò la sua immagine di Stato colpevole presentandosi come vittima dell'invasione tedesca e proiettò le sue colpe sui suoi accusatori, in particolare sugli jugoslavi che vennero chiamati sul banco degli imputati per la questione delle foibe. Lo sviluppo di una coscienza italiana rispetto a quanto avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale risale alla fine degli anni Ottanta e ha portato all'istituzione del giorno della memoria il ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. L'istituzione è avvenuta con la legge 211 del 20 luglio del 2000. La legge è stata approvata all'unanimità da entrambe le Camere del nostro Parlamento a seguito di un dibattito durante il quale sono emersi numerosi spunti di riflessione che però non hanno trovato spesso spazio nel testo legislativo. Cercherò di analizzare la legge partendo dalle principali motivazioni che si evincono dalla lettura del testo. Infatti la legge sembra essere stata creata per ricordare e per guardare al futuro. Affermare che il giorno della memoria nasce per ricordare può sembrare qualcosa di scontato. In realtà la questione della memoria non è mai qualcosa di ovvio perché è sempre necessario analizzare chi o cosa viene ricordato. Il giorno della memoria in Italia appare espressamente dedicato a tre categorie di persone, di vittime delle vicende avvenute durante la Seconda Guerra Mondiale: il popolo ebraico, i deportati militari italiani e i deportati politici italiani. Nel testo della legge e nel titolo non si fa infatti esplicito riferimento alle altre categorie di vittime del genocidio nazista come gli zingari o gli omosessuali, e anche se all'articolo 1 si dà rilevanza al ricordo degli oppositori del regime e dei giusti. Questo mancato riferimento alle vittime alle altre vittime del genocidio nazista, da un lato permette di dare risalto all'unicità della Shoah, ma se si tiene conto della menzione dei deportati militari e politici italiani, toglie complessità al genocidio nazista, eliminando una serie di categorie di vittime e rischiando di creare l'idea che esistano delle vittime di serie A e delle vittime di serie B. Nella legge, inoltre, fatte salve le parole "la persecuzione italiana", non si parla mai palesemente del regime fascista, preferendo formule come campi nazisti o progetti di sterminio. Questa scelta del legislatore non sembra tenere presente quanto emerso nel corso del dibattito parlamentare. Infatti molti parlamentari hanno espresso la volontà di riscattare il Parlamento italiano rispetto all'appoggio offerto al regime fascista durante la Seconda Guerra Mondiale mediante ad esempio l'approvazione delle leggi razziali del 1938. Inoltre a ciò si aggiunge la volontà di numerosi parlamentari di dare risalto alla storia italiana, negando l'immagine del regime fascista come regime succube di quello hitleriano, cosa che poi non è stata appunto ripresa nel testo legislativo. La seconda finalità del giorno della memoria appare quella di istituire un giorno affinché nel ricordo degli eventi, affinché questi eventi non possano più accadere. Questa giornata, quindi, nell'ottica del legislatore, non nasce come una giornata di mera commemorazione, ma dovrebbe portare risultati effettivi nel presente, promuovere quindi una coscienza critica rispetto a quanto avvenuto affinché non si possa ripetere. All'articolo 2, infatti, è prevista l'organizzazione di cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione. In particolare si fa riferimento alle scuole come mezzo di formazione delle coscienze collettive dei giovani, dando rilevanza alle iniziative promosse nelle scuole di ogni ordine e grado. Da questo tentativo di insegnare il passato affinché non si possa ripetere, si evince quindi la speranza che il giorno della memoria non sia proiettato solo verso il passato, ma anche verso il presente e verso il futuro, affinché si possano prevenire e fermare l'emergere di nuovi fenomeni di antisemitismo. Il giorno della memoria quindi non nasce solo per ricordare, ma anche per fare e per costruire.
Sono dovute a Sebastian, un ragazzo tedesco che non è qui per motivi di studio, comunque gran parte del lavoro che sta alla base di questo è opera sua. Probabilmente lui sarebbe riuscito a darci qualche informazione in più, comunque da ragazzo tedesco probabilmente ha vissuto in maniera diversa quello che è accaduto, comunque ci proverò in qualche modo. Memoria della Shoah e della Seconda Guerra Mondiale che sembra caratterizzata soprattutto da grande complessità e ambivalenza. Un riconoscimento dei fatti storici, un atteggiamento etico del medico che deve portare in qualche modo delle conseguenze pratiche per il presente a partire dalla consapevolezza del passato. Abbiamo deciso di procedere analizzando diversi ambiti, l'ambito politico, l'ambito giuridico, l'ambito sociale. Probabilmente questo è più importante perché ha fatto in modo che la memoria adeguatamente tedesca potesse diventare europea, senza però tralasciare l'aspetto temporale e cronologico di quanto accaduto. Fondamentali soprattutto per distinguere la memoria tra la Repubblica Democratica e quella federale. Partendo comunque dall'ambito politico, possiamo vedere come da parte dell'elite politica in Germania c'è una certa consapevolezza fin da subito di quanto accaduto. Figura di spicco fu quella di Konrad Adenauer, un cancelliere tedesco, che nel 1952 firmò con Israele gli accordi di Lussemburgo, accordi che prevedevano delle riparazioni pari a 3,5 miliardi di marchi tedeschi, circa 1,5 miliardi di euro. Per le vittime ebree della Shoah. Un passaggio fondamentale sia verso la nuova democrazia, sia verso quell'Europa occidentale che tanto si cercava comunque di ricostruire. A testimonianza dell'importanza dell'opera di Adenauer, un recente sondaggio del 2003 ha messo in risalto come Adenauer sia stato eletto appunto il più grande tedesco di tutti i tempi. Adenauer non fu comunque l'unico personaggio ad approcciarsi a tale problema. Nel 70, altro cancelliere tedesco, Willy Brandt, si genuflesse davanti al monumento del Ghetto Ebraico di Varsavia. Nell'85, invece, Richard von Weizsäcker, che era Presidente della Repubblica, in occasione del 40° anniversario del termine della Seconda Guerra Mondiale, ricordò tale giorno, riferendosi come giorno della liberazione del nazismo, facendo in qualche modo proprio i temi delle colpe e della responsabilità. Altro vero spartiacque della storia. Fino ad arrivare agli anni più recenti, solo del 2003, Schroeder istituì la Fondazione Memoria, Responsabilità e Futuro. Possiamo più in generale notare, senza soffermarci sui vari personaggi, come vi sia un atteggiamento volto da una parte alle riparazioni, dall'altra all'affermarsi di una democrazia militante che vede un attacco di antisemitismo come un attacco alla vera e propria democrazia tedesca, cosa fondamentale soprattutto in un contesto in continua evoluzione come quello. Passando all'ambito giuridico, invece, ci siamo soffermati soprattutto su due processi. Non tanto quello di Eichmann, Gerusalemme, sicuramente fondamentale, però non solo, sì, sul suolo tedesco. Mi riferisco al processo di Auschwitz, tenutosi a Francoforte tra il 63 e il 65, e a quello di Majdanek, tenutosi a Düsseldorf tra il 75 e il 81. Importante, nel primo processo vennero giudicati comunque i funzionari dell'area di Auschwitz, si arrivò a 6 condanne all'ergastolo, qualche soluzione, altre condanne tra i 3 e i 14 anni. È importante però sottolineare che il primo processo voluto dal governo tedesco sul suolo tedesco. L'altro processo, quello di Majdanek, invece si concentrò sul campo di Ravensbrück e in particolare sulla figura di Erwin Braunsteiner, la sovrintendente delle guardie, condannata all'ergastolo e accusata di crimini davvero tremendi, soprattutto nei confronti di bambini. Due problemi si presentano, però analizzando questo aspetto. Innanzitutto non era presente il diritto penale adeguato al tempo, e inoltre la difficoltà di trovare testimonianze era evidente. Riprendendo Arendt si può sottolineare come le pene che furono sanzionate si rivelarono quasi sempre inadeguate a quanto commesso. Inoltre, per forza di cose, la generazione nazista è in via di estinzione. Organizzare processi di questo tipo è naturalmente sempre più improbabile, comunque sempre più possibile. Da sottolineare comunque, infine, che se da una parte si è cercata una certa giustizia per le vittime, è importante vedere come non si sia cercata una rivincita a tutti i costi. Passando infine all'ambito sociale, che forse è quello più importante, soprattutto per l'accusa rivolta ai tedeschi di non aver mai ricordato abbastanza, se questo possiamo ritenerlo vero sicuramente per il primo ventennio del dopoguerra, qualcosa è cambiato a partire dagli anni 70. È cambiato perché si assiste ad una memoria quasi strepante che ha avuto per alcuni intellettuali una sorta di interpretato. È importante però distinguere fin da subito quello che avvenne nella Germania Ovest e quello che avvenne nella Germania Est. Nella Germania occidentale, riprendendo le parole che sappiamo di Ralph Giordano, possiamo notare che un certo negazionismo, una certa fuga dalle responsabilità, fosse dovuta non tanto a una difesa del Reich, del Führer, quanto a una difesa del proprio io. Si considerava il nazismo una sorta di hitlerismo, oppure una catastrofe naturale che portava ad identificarsi solo con i liberatori occidentali. Questo togliendo naturalmente la storicità di queste affermazioni, perché sappiamo benissimo che la grande base comunque del regime era popolare. Per quanto riguarda la Germania orientale, invece, fu occupata dai russi nel 49 e divenne appunto Repubblica Democratica Tedesca. Qui possiamo notare come il regime comunista basò tutta la sua propaganda in contrapposizione al nazionalsocialismo. I comunisti venivano ad essere le vere vittime del nazionalsocialismo, in questo modo la Shoah passava in secondo piano, ad esempio sui musei tedeschi orientali, dove appunto sembrano i comunisti le vere vittime. Inoltre veniva a perdersi la base popolare del nazionalsocialismo, un regime che sarebbe stato opera solo di una cricca di capitalisti e di loro servitori. Tralasciando dopo le parole di alcuni studiosi quali Aspers, interessava sottolineare come sia stata una vera e propria evoluzione temporale di questa memoria. Se negli anni 50 abbiamo detto negazionismo, fuga della responsabilità, sostengono Alexander e Margaret Sherry infatti che normalmente l'individuo gravato con la colpa viene isolato dalla società, ma questo destino non colpisce la collettività poiché in essere l'uomo è soltanto un colpevole tra colpevoli. Questo primo decennio, negli anni 60, qualcosa cambia grazie al processo di Eichmann, cambia grazie al processo di Francoforte. Inizia a farsi strada l'idea di un vero e proprio shock culturale che ha colpito la società, inizia a farsi strada l'idea, sottolineata dall'area, di tragica banalità del male. Le nuove generazioni iniziano a interrogarsi, a interrogare i genitori, i nonni, il suo ruolo mantenuto durante il regime, e le manifestazioni del 68 proseguono su questo trend. Negli anni 70 questa consapevolezza è ancora, sembra ancora di più radicata nella società. Un solo esempio è la serie TV Holocaust, che narra di tre famiglie all'epoca del regime, una di vittime, una di persecutori e una di spettatori, indifferenti. È un serie TV che ha sicuramente grande successo, altrimenti i tedeschi la seguono e provoca forti reazioni sui giornali. Questo è solo uno degli esempi per capire come il problema di quanto accaduto il problema della memoria fosse radicato già all'epoca. Tanto che già a partire dagli anni 80 comunque iniziano a diffondersi dei dibattiti soprattutto tra gli storici, che cercano di capire cosa è successo nel nazionalsocialismo, se questo è paragonabile al comunismo, le peculiarità del regime, e iniziano a provare, vedere se è possibile paragonare la Shoah con altri genocidi. Discussioni che proseguono e interessano proprio l'ambito sociale nel 90. Solo due casi. Abbiamo detto il giorno della memoria, il 27 gennaio, è il giorno della liberazione del campo di Auschwitz. La decisione di scegliere tale data, avvenuta dopo la unificazione nel novembre dell'89, ha causato alcune polemiche, perché per molti sarebbe stato più adatto scegliere il 9 novembre, ovvero la notte dei cristalli, l'inizio delle persecuzioni contro gli ebrei. Altre polemiche, ad esempio, comunque dibattiti, sono nati dalla volontà di istituire un mausoleo alle vittime della Shoah a Berlino. Il dibattito parlamentare al termine degli anni 90, un monumento completato nel 2005. Secondo alcuni, è una sorta di banalizzazione della tragedia, non mette gli spettatori, comunque i visitatori, non sono messi in contatto con le proprie colpe, le proprie responsabilità. Comunque il solo fatto che tali dibattiti ci siano sempre più presenti nella società è dimostrazione di quanto questo tema sia sempre più caro anche in Germania. Per finire, questo passaggio di memoria, questa memoria intergenerazionale causa dei problemi. Problemi che sono fanno riferimento soprattutto a una sorta di decontestualizzazione. Le vittime ebree vengono essere paragonate alle vittime tedesche. Quasi la Germania, per alcuni, mi riferisco a Friedrich, si considera vittima della guerra. Allo stesso modo vengono apprezzate le politiche naziste sulla protezione della famiglia, quando in realtà tali politiche erano volte solo a favorire la protezione dei soldati per la guerra, e favorendo la poligamia tra l'altro, e a sterminare le famiglie ebree, quindi una base fortemente razzista. E quello, se vogliamo, che è accaduto anche in parte col fascismo, quando vengono tanto elogiate le politiche o comunque sull'efficienza del regime. Altro rischio di decontestualizzazione porta a un nuovo antisemitismo. Il nuovo antisemitismo è dopo Auschwitz, è definito. Un solo caso è Martin Hohmann, ex deputato della Democrazia Cristiana, che ha accusato spesso gli ebrei di voler sfruttare a loro favore la Shoah, affermando come è sicuro in altre circostanze storiche assassini tremendi quanto gli stessi nazisti. E in particolare fa riferimento alla rivoluzione russa. A partire, cioè, dal concetto che naturalmente tale rivoluzione non fu una rivoluzione ebraica, e quindi sottolineiamo prima di tutto la storicità di tale affermazione, sembra quasi evidente come questo atteggiamento vuole in qualche modo proteggere i carnefici senza restituire quella giustizia, o comunque quelle che non si basano su riparazioni, o comunque quella giustizia in qualche modo sociale e morale alle vittime. E l'ultimo problema affrontato è la differenza tra la responsabilità individuale e quella collettiva. Abbiamo visto come socialmente, soprattutto negli ultimi anni, la memoria si sia ormai radicata. Diverso è quello che avviene nelle famiglie. Se infatti atti politici, atti giuridici sembrano affermare questo, il parlare all'interno del proprio nucleo familiare diventa molto problematico. Un sondaggio del termine degli anni 90 sottolinea come solo l'11% degli intervistati ammette che il proprio nonno facesse parte del regime nazista. E quindi sotto questo ambito bisogna cercare di lavorare. Abbiamo visto che un nuovo senso di decenza, un senso di vergogna e di volontà di ripartire dalla consapevolezza di quanto accaduto sembra sempre più diffuso in Germania, tanto che ogni attacco contro gli ebrei o comunque contro la memoria della Shoah viene visto come un vero e proprio attacco alla democrazia. E in un contesto evolutivo è importante sostenere e continuare comunque questo percorso.
Nei cosiddetti anni neri dell'occupazione tedesca. Subito dopo la liberazione nel 1944, la memoria ufficiale ha esaltato, con il susseguirsi delle commemorazioni, il ricordo di una resistenza precoce, di massa, eroica, che per lungo tempo ha rifiutato di riconoscere la singolarità e l'orrore del genocidio degli ebrei. La priorità, secondo il generale De Gaulle, era rinsaldare l'unità nazionale per permettere una ricostruzione rapida del paese, nonché dare agli alleati l'immagine di una Francia resistente, rispettabile, legittima e unita in Europa dietro di lui. La collaborazione andava dimenticata. Il periodo di Vichy veniva messo tra parentesi. Alla fine degli anni 1940, i difensori del regime instaurato nel luglio dello stesso anno dal maresciallo Pétain hanno cominciato a rialzare la testa. Antoine Pinay, che aveva votato i pieni poteri a Pétain nel luglio 1940, accede lo stesso alla presidenza del Consiglio nel 1952. Anzi, due leggi d'amnistia sono state adottate in favore dei collaboratori sanzionati dalle corti di giustizia. La Francia uscì dalla sua amnesia solo negli anni 1970. Georges Pompidou, il nuovo presidente, abbandonò la tradizione resistenzialista del suo predecessore De Gaulle, ma senza riconoscere qualche responsabilità da parte dello Stato francese nel genocidio. Presidente dal 1981 al 1995, François Mitterrand ha sempre rifiutato di riconoscere questa responsabilità. Oggi, 11 novembre, giorno dell'armistizio dopo la prima guerra mondiale, deponeva un fascio di fiori sulla tomba di Pétain. Jacques Chirac, nel 1995, sarà il primo presidente a riconoscere ufficialmente i crimini dello Stato francese. In occasione del 53esimo anniversario della data del velodromo d'inverno, disse questo: sì, la furia criminale dell'occupante è stata, ciascuno lo sa, assecondata dallo Stato francese. La Francia, patria dei lumi, dei diritti dell'uomo, terra di accoglienza, d'asilo, la Francia questo giorno compiva l'irreparabile. Il primo ministro dell'epoca, René Jospin, ha seguito la stessa strada, dicendo che la Francia non avrebbe dovuto temere di confrontarsi con il suo passato, ma avrebbe dovuto prendere coscienza delle sue azioni passate. In occasione del 60esimo anniversario della liberazione del campo di Auschwitz, il Presidente ha inaugurato a Parigi un monumento commemorativo della Shoah. Il 29 febbraio 2000, l'Assemblea nazionale ha adottato all'unanimità la proposta di legge che istituisce il 16 luglio come giorno dell'anniversario della ritratta del velodromo di Inverno, giornata nazionale in memoria delle vittime di crimini razzisti e antisemiti dello Stato francese, in omaggio al Jus di Francia. E il 18 gennaio 2007 Jacques Chirac ha presieduto una cerimonia nel corso della quale è stata inaugurata una placa commemorativa in omaggio ai Jus di Francia, sottolineando che, salvando una persona, ciascun giusto ha, in un certo qual modo, salvato l'umanità. Insomma, possiamo dire che oggi, benché con un ritardo ingiustificabile, la Repubblica francese abbia finalmente deciso di guardare la sua storia in faccia. Tuttavia, la riconoscenza della responsabilità dello Stato francese nel genocidio non basta per compiere il dovere di memoria. Questa responsabilità impone di aggiungere azioni concrete a discorsi politici. Le riparazioni in via contenziosa sono state molto difficili da perseguire. 22 anni dopo il processo Eichmann, a Gerusalemme nel 1983, il processo Barbie si concluse con la condanna di Klaus Barbie, il capo della Gestapo della città di Lione, alla prigione in perpetuo. Un altro processo cominciò nel 1997 contro Maurice Papon, un altro funzionario che aveva organizzato la deportazione degli ebrei della Gémeaux, la collettività territoriale di cui era il segretario. Maurice Papon è stato l'unico alto funzionario condannato per complicità di crimini contro l'umanità. Durante il processo, numerose peripezie giudiziarie hanno messo in luce quanto sia difficile far sanzionare dai tribunali la responsabilità degli alti funzionari di Vichy imputati di complicità di crimini contro l'umanità. In entrambi i processi si trattava di responsabilità individuale. La prima condanna giudiziaria dello Stato stesso è stata pronunciata il 6 giugno 2006 dal Tribunale Amministrativo di Toulouse. In questo processo, Georges Piquet imputava indirettamente lo Stato francese attraverso la responsabilità della SNCF, compagnia pubblica di trasporto trasporto ferroviario. Nella deportazione dei libri, la compagnia di treno ha fatto appello e una lunghissima procedura giudiziaria sta iniziando. Invece, in via legislativa, il processo di liberazione è andato meglio. Un altro tipo di azione concreta avvenuta nel 1997 è il compimento della restituzione dei beni economici dei libri confiscati dallo Stato francese durante l'occupazione. Si è concluso che la restituzione effettuata dopo la Seconda Guerra Mondiale sia stata importante, ma incompleta. Di conseguenza, è stata creata la Commissione per l'indennizzazione delle vittime di spoliazione nel quadro delle legislazioni antisemitiche in vigore durante l'occupazione. Inoltre, nel luglio 2000, un decreto ha fissato l'entità dell'indennizzazione degli orfani della Shoah tutti coloro che erano minori al momento della deportazione di un parente. Queste persone possono scegliere tra un capitale di 27.000 euro o una rendita mensile di 450 euro. Il motivo di queste indennità non ha niente a che fare con un qualche compenso finanziario verso un crimine contro l'umanità che moralmente non sarebbe accettabile. La ragione primaria che ha spinto lo Stato a assicurarsi che la restituzione sia compiuta e che per ripartire su basi sane lo Stato francese non può godere di qualsiasi valore economico ottenuto dalla spoliazione degli ebrei. Per questo motivo è stato deciso che nei casi in cui gli aventi diritto fossero scomparsi, i fondi sarebbero stati versati alla Fondazione per la memoria delle vittime della Shoah, la fondazione a fine storico, educativo e di solidarietà alle vittime bisognose della Shoah. Per quanto riguarda le conoscenze sul periodo della Seconda Guerra Mondiale, il libero accesso agli archivi pubblici di questo periodo si è imposto come la necessità affinché sia mantenuta la promessa della Francia di non dimenticare mai quello che non è riuscita ad impedire. Nel 1991 inizia una polemica sul difficilissimo accesso agli archivi. In risposta a questa polemica, il governo Jospin ha reso libero accesso agli archivi per sostenere la ricerca storica in quanto arma efficace per lottare contro l'oblio, le deformazioni della storia e l'alterazione della memoria. Per concludere, vorrei parlarvi della situazione attuale nel mio paese, riprendendo le parole di Simone Veil, della conferenza sull'antisemitismo a Berlino il 28-29 aprile 2004. Ecco le sue constatazioni. In Francia, laddove si trova la più grande diaspora dopo gli Stati Uniti, gli ebrei sono inquieti e certi hanno paura. Non è un'eccezione che oggi, sul suolo della Repubblica Francese, un ebreo abbia a soffrire di essere tale. La Francia attraversa un'ondata di antisemitismo. Nel 2004 un rapporto pubblicato dal Ministero dell'Educazione Nazionale ha rilevato con inquietudine la banalizzazione degli insulti a carattere antisemitico nelle scuole e la passività degli insegnanti di fronte a questi comportamenti. Inoltre, questi ultimi fanno spesso fatica a insegnare la storia della Shoah. Trasposto in Francia, il conflitto israelo-palestinese venne strumentalizzato da movimenti integralisti a profitto di un antisemitismo molto inquietante. Agli occhi di certi cittadini francesi di origine maghrebina, gli ebrei sono percepiti come coloro che sono riusciti meglio nella loro integrazione, poiché sono nel cuore della nazione, delle istituzioni e della società. Da un lato, come precisa bene Simone Veil, è vero ed è un bene che adesso la Repubblica Francese si curi dei suoi cittadini ebrei. Anche le autorità cristiane, nonostante avessero insegnato per 20 secoli che gli ebrei furono responsabili della morte di Gesù, ora insegnano che Gesù era un ebreo crocifisso come tanti altri ebrei dai romani. Dall'altro lato, gli antisemiti dal circolo integralista islamico sbagliano bersaglio. Il loro problema di integrazione non è la colpa degli ebrei, è un problema che riguarda la nazione nella sua totalità. La sfida attuale per la Francia è l'insegnamento della Shoah e della sua specificità e nello stesso tempo è importante curare una migliore integrazione dei cittadini di origine magrebina, essendo il fine la condivisione della memoria della Shoah da parte di tutti i componenti religiosi del paese, cristiani, musulmani, ebrei, la condivisione della memoria della colonizzazione di tutti i componenti religiosi del paese, cristiani, musulmani, ebrei. Per questo bisogna dare più peso alle numerose voci che sia da parte ebraica che da quella musulmana richiamano il rispetto reciproco e la condivisione del principio di unità nella diversità.
Segue, diciamo, questo tema, cerca di approfondire questo tema complessissimo ogni anno nelle sue lezioni in facoltà, la facoltà di scienze politiche Roberto Ruffilli, come suo ambito di ricerca, quindi è lei che comunque ci ha sempre condotto a una attenta riflessione di facoltà e quindi la ringrazio in modo particolare. Quindi a Maura De Bernarda anche l'onere di approfondire quello che è stato detto, ma anche di trarre un po' le conclusioni. Naturalmente si sa che conclusioni non ci sono, ma conclusioni della giornata di lavoro che abbiamo affrontato. Prego, Maura.